Un secolo fa. Ricordi e personaggi del Novecento.
Diego della Palma incontra Ornella Vanoni.
Le donne spesso hanno la capacità, più degli uomini, di affrontare i periodi di crisi e di difficoltà riemergendo sempre a testa alta. E la protagonista prestigiosa di oggi ne è l'esempio perfetto. Ha raggiunto grandissimi successi, a volte alternati anche a momenti di buio, momenti complicati. La sua è una vita fatta di incontri, di addii, di sfide, affrontate sempre con una forza di volontà davvero unica. Lei stessa è assolutamente unica. Il sogno di intere generazioni di uomini. Sensuale, misteriosa, instancabile, intramontabile. Anche per via di quella voce che scalda il cuore. La voce che scalda il cuore. Ma è una voce che scalda anche la mente, scalda anche i pensieri. Perlomeno questo è capitato a me nel tempo.
Ma la voce dipende da che uso fai della voce. Se parli è un conto. Se la canti, la voce la usi per cantare, quella è l'emozione. Perché dentro la canzone che canti devi mettere tutte le tue emozioni vissute nella vita.
Io sono un Vanoni sedotto da quando ero giovane e quando ricordo che la seduzione più calda me l'hai trasmessa proprio con una canzone del disco Per l'estate. Era caldo.
Come caldo questo sole, ma come calda la tua pelle.
Caldo, come caldo questo sole. Come calda la tua pelle che si brucia sulla sabbia. Anche il mio cuore è caldo come il mio amore. Questo amore che ho per te. Caldo sulla punta delle dita sfiorano le labbra, le tue labbra così calde. Io ti guardo felice, tu mi sorridi. Esistiamo solo noi, amore, potrei stare così accanto a te, sdraiata così, vicina così, e non stancarmi mai. Caldo, come caldo questo sole, come caldo la tua pelle, che si brucia sulla sabbia. Anche il mio cuore è caldo come il mio amore, questo amore che ho per te. Anche il mio cuore è caldo come il mio amore, questo amore che ho per te, questo amore che ho per te.
Però
Quanti anni?
Tu trasmettevi il caldo, perché...
Vedi, già allora sapevo cos'era il caldo.
Perché sei una delle rare interpreti in Europa, a mio avviso, perché quando canti o racconti qualche cosa, chissà perché accade un meccanismo.
No, i francesi hanno moltissimi interpreti, hanno avuto. L'Italia no, l'Italia no. Sì, è vero.
Io due ne ho in mente di interpreti secondo i miei canoni, sì. Tu e Mia Martini. Detto questo, voglio tornare però a un tema che a me interessa molto, un po' per il mio lavoro, un po' perché mi hai sempre sedotto e hai sedotto un mucchio di gente. La seduzione. Tu una volta mi hai anche detto una certa forma di ambiguità, se espressa con intelligenza e con pacatezza, può essere una forma di seduzione. Lo pensi ancora?
Ma la seduzione è di pochissime persone, così come il fascino. La seduzione non è una questione sessuale, cioè lo spacco le tette di fuori. La seduzione è un certo tipo di movimento, un modo di dire le cose. Io credo che una persona che non ha una grande conoscenza o ha letto poco, così, pensa che la seduzione sia un'altra cosa. Invece la seduzione viene da qua.
È inutile tentare di dimenticare, per molto tempo ancora nella vita dovrai cercare dettagli così piccoli che tu non sei ancora pronto per capire, ma che comunque contano per dire chi siamo noi. Se vedi un'altra donna camminare nella tua via e ti ricordi quando c'ero io, la colpa è sua. Il ritmo bilanciato del suo passo sono ritagli di dettagli, se no perché ti sta immediatamente ricordando proprio di me. Io so che un'altra donna sta inventando una frase fatta parole come quelle che ho già detto, mi sembra matta. Non credo che ti voglia così tanto bene, errori di grammatica lei non ne fa, che senza errori non si ha mai felicità. E se farai l'amore con qualcuno, fallo tacendo, perché se dici a un'altra il nome mio, ti stai sbagliando. Non tutti hanno piacere di sentire parlare di qualcuno che non c'è. Sono dettagli che fanno capire che pensi a me. Non dirmi che nel cuore non ti resta più quasi niente. A furia di dettagli stai cambiando e già si sente. La piccola scintilla fa il grande incendio, l'amore tuo non può morir così. Comunque se tu hai bisogno di qualcosa, io sono qui. È inutile tentare di dimenticare, per molto tempo ancora nella vita
hai detto vivere a cavallo di una guerra e alla fine, nonostante l'orrore della guerra, è un privilegio. Ti ricordi di più i disagi, i malesseri, l'orrore della guerra, o ti ricordi più la solidarietà della gente?
Mi ricordo tutto questo. Sai, quando uno ha anche soltanto 11 anni, pur non essendo una bambina più, vivi soprattutto il terrore degli adulti, no? Che ti passano questa paura. Noi dormivamo vestiti e appena suonava l'allarme scappavamo, andavamo nei campi, mio padre si buttava su di me per proteggermi dagli spezzoni, casomai delle bombe. Quando torni vivo a casa, beh, gli anni 50, gli anni 60 è stata una cosa, è un paradiso, era Milano, la gente era tornata, erano vivi, e quelli che hanno mancato quel pezzo lì, mi ha un fidanzato molto intelligente, mi ha detto: chi non ha avuto quel periodo capisce molto male il periodo che stiamo vivendo, perché la gioia che noi abbiamo vissuto, io piccola, i miei genitori che tornavano a ballare, che la casa veniva rifatta, è una gioia infinita. E poi negli anni 60, Strehler, il piccolo teatro, Pozzetto, Cocchi, Iannacci, Gaber, insomma, sono stati anni meravigliosi. Poche macchine, poca gente che cantava, poca gente che scriveva, poca gente che dipingeva. Adesso dipingono tutti, scrivono tutti, cantano tutti, un inferno.
Come profumi, che gomma, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella, in questo vento di mare, di pini del nostro anno, tra la guerra e il 2000. Dal conservatorio all'università, la bicicletta non va, e tu che aspetti me, con i capelli giù, io li carezzerò, seduti al nostro caffè. Serenella, la radio trasmetterà la canzone che ho pensato per te, forse attraverserà l'oceano lontano da noi, l'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via, e con le loro camicie a fiori colorano le nostre vie, i nostri giorni di primavera che profumano dei tuoi capelli e dei tuoi occhi così belli, spalancati sul futuro e chiusi su di me. Nel 950, nel 950. Amore, ma come stiamo bene al sole, amore, da quest'anno tu sarai con me, è tondo quest'anno, è come un pallone che tiro diretto, e che bell'effetto al mio cuore. Serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, è una vespa per correre insieme al mare. Al mare di questa città, alle onde, agli spruzzi che escono fuori dalle nostre fontane. E se c'è un po' di vento, ti bagnerai mentre aspetti me al nostro caffè. Serenella, la radio trasmetterà questa canzone che ho pensato per te, e forse attraverserà l'oceano lontano da noi, l'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via, e con le loro camicie a fiori che colorano le nostre vie, i nostri giorni di primavera che profumano dei tuoi capelli e dei tuoi occhi così belli, spalancati sul futuro e chiusi su di me. Nel 950, e ti amo forte al sole, questo sole che sembra vicino. Serenella, io voglio un bambino, nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. canzone. Serenella ti porto al sole, serenella ti porto al mare. La radio trasmetterà questa canzone che ho pensato per te, e forse attraverserà l'oceano lontano da noi. L'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via. Oh serenella ti porto al mare, ti porto via. Ascolteranno gli americani e proprio oggi sono andati via. Oh serenella ti porto al mare, ti porto via.
Io collaboravo con Strehler e aveva, si vede, questo potere. Beh, esoterico. Era un genio. Tu hai dichiarato: io a un certo punto non riuscivo più a convivere con lui perché diventava tutto molto difficile, perché lui assumeva degli stupefacenti e io in qualche modo non riuscivo più a reggere, e soprattutto per me, a me ormai la cocaina mi dava repulsione, mi dava fastidio,
mi dava molto fastidio.
Ecco.
Però se il tuo uomo che ami, poi il tuo maestro, cioè, insomma quello lì aveva un peso.
Con quella personalità.
Però anch'io avevo una grande personalità, lui me l'ha sempre riconosciuta. Ma io parlavo pochissimo, perché siccome ero una ragazza ignorante, entrando al piccolo, una ventata di cultura mi è arrivata addosso. Io ho conosciuto Brecht, ho conosciuto Weil, cioè sono stata sempre zitta, perché per imparare bisogna ascoltare e non parlare. Io per 4 anni parlavo con Giorgio, ma al piccolo io seguivo tutte le prove, tutte le cose, adoravo la Borboni, devo tantissimo alla Ferrati, cioè quelli che parlano tanto e non sanno, non sapranno mai.
Devi tantissimo a Sara Ferrati, perché lo ridiciamo, anche se qualcuno sicuramente
sì,
lo sa, perché all'esame lei ha detto: questa donna ha qualcosa.
Questa qui, donna, insomma,
questa ragazza.
Questa qui ha detto: qui c'è qualcosa di
qui
interessante. Devo a lei se sono rimasta, perché ero talmente timida, continuavo a fermarmi. Vedrà la morte e avrà i tuoi occhi. E io sentivo gli sbuffi, come di che palle. Poi io Vanoni ero arrivata per ultimo, era l'una, aveva fame, solo a Ferrati, devo la Ferrati.
Le mantellate sono delle suore, a Roma sono soltanto celle sue. Ma che parla te a fa, ma che parla te a fa, qui dentro c'è sta solo infamità. Carcere femminile ci hanno scritto sulla facciata d'un convento vecchio, sacco di paglia al posto del tuletto, mezza pagnotta e l'acqua dentro al secchio. Ma che parlate a fa, ma che parlate a fa, qui dentro c'è sta solo infamità. Solo infamità. Nell'amore abbi fede.
hanno detto domenica mattina la funzione, cent'anni che mi sveglio che t'aspetto, cent'anni che sei chiuso sto portone, ma che parlate a fare, parlate a fare, qui dentro c'è sta solo infamità.
Sei stata tu la prima rossa o Milva?
Dunque,
non lo sai.
Ma rosse rosse non era. Io ero stavo costruendo.
Perché tu non sei rossa,
no,
sei castana.
Ero castana e facevo le nè. Quindi avevo delle sfumature rosse. Mia madre ha detto che era il colore delle puttane e mi ha fatto due scatole così per mesi, ma io non ho mollato. Sai, io ero particolare anche a 15 anni. A 15 anni mi sono tagliati i capelli a spazzola e li ho fatti platino.
A quanti anni?
15. Cioè ero particolare anche essendo nessuno, perché poi non ero nessuno, no? Una ragazza qualunque.
È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me, proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà, domani un altro giorno si vedrà. È uno di quei giorni in cui rivedo tutta la mia vita, bilancio che non ho quadrato mai. Posso dire d'ogni cosa che ho fatto a modo mio, ma con che risultati non saprei. E non mi son serviti a niente esperienze e delusioni, e se ho promesso non lo faccio più. Ho sempre detto in ultimo, ho perso ancora mai, domani un altro giorno si vedrà.
Bilancio che non ho quadrato mai.
Non mi metto neanche lì a contare, ci manca, non sarei capace. Non so contare, io non posso fare il bilancio. Io conto ancora con le dita. 1, 2, 3, 4, 5, più 1.
Non quadra nessun bilancio?
Ma forse in un'azienda sì, nella mia vita no. Non so se...
È la tua forza o è la tua condanna questo?
Tutte e due, sarà la mia condanna, ma soprattutto la mia forza. La mia forza, la mia forza.
Tu hai detto che in amore la monogamia è difficile. Lo pensi ancora? Lo pensi?
No, non ho detto strano. Monogamia vuol dire avere una
che
storia...
Che è difficile hai detto, non
la convivenza. Io ho visto poche coppie durare veramente tanto tempo, ma le ho viste. Per durare tanto tempo bisogna avere tutti e due, secondo me, una propria vita che porta all'altro le sue esperienze, le sue cose, un amico piuttosto che uscire, piuttosto che ritrovarsi, e poi fare tante belle cose insieme, tanti progetti, no? Perché le persone possono stare insieme, ci vuole molta intelligenza, molta pazienza, e soprattutto tutti e due devono avere una forte autostima. Se no uno schiaccia l'altro perché non c'è niente da fare. Se invece tutti e due hanno una bella autostima, ecco che il rapporto è bilanciato e va bene. E non è una questione di età. Può essere una donna più grande con un uomo più giovane, abbiamo visto storie meravigliose in questo senso, o più grande, o normale.
La tua intelligenza non ha limiti, è fuori discussione. Io però con quell'amore, scusami, non ci faccio una canzone. Preferisco quel tuo modo unico di piangere e sognare, ma confesserò che non sottovaluto di vederti camminare. Più del portamento è quel modo di scappiare, più che l'indumento quel modo di ondeggiare. Lento, 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 e tu ci sei e tu mi fai, e passano negli occhi tuoi paesi lontanissimi, è un posto per sorriderti. Guardate là la sua allegria di questa grande donna mia, lasciatemela vivere la gioia del suo culo e del suo cuore. Quando tu cammini sembri un angelo d'incerta tradizione, quando tu ti inchini è insostenibile, disumana tentazione. Ci sono notti che starei a guardartelo per ore ed ore ed ore, altre notti che vorrei farmi piccolo tra le pieghe del tuo cuore e guardarci dentro per capire il tuo dolore, il tuo sentimento, quella voglia di sognare. Dimmi, 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 dimmi che tu ci sei, che tu non vai, e passano negli occhi tuoi malinconie brevissime e fuggitivo ridere. Ragazza mia, grande donna mia, non farti mai portare via la gioia del tuo culo e del tuo cuore. Cosa avrò fatto mai di tanto strano perché tu capitassi proprio a me? O sono di un gran bello io, o si era un po' distratto Dio quel giorno. Abbracciami, insegnami lacrimissime e fuggitivo ridere. Ragazza mia, grande donna mia, non farti mai portare via la gioia del tuo culo e del tuo cuore.
Io ricordo tante cose di te, sai, e ricordo che tu mi hai detto questa frase, che ahimè poi l'ho vissuta personalmente. Mi hai detto: detesto quando le persone spariscono. Mi hai detto, quando improvvisamente...
Ecco, sì, è una cosa vigliacca, è molto vigliacco sparire, non esiste il mondo. Non si sparisce, ci si lascia, si dice qualcosa, ci si scrive una lettera. Le persone non devono sparire. Una storia...
Quindi tu non sei mai sparita dalla vita di un altro quando hai fatto in qualche modo o a parole o a gesti una promessa, mai?
Ma sai, quando ci si comincia a innamorare non c'è neanche la promessa da fare, si vive l'amore.
Si vive l'attimo.
Ma
e la...
con il mio mestiere, con il mio mestiere che ho fatto. Quando tu torni alle 4 del mattino, riparti la mattina dopo, più facile per un'attrice avere un compagno che per una cantante che fa questa vita sbrendolata.
Perché tu dici, perché l'attrice si ferma più a lungo.
Sì, è più a lungo. E quindi io tornavo alle 4, poi ripartivo alle 3, poi... quindi le storie alla fine si sdrucivano, sai, non è. Ecco, allora a un certo punto io ho avuto degli uomini fantastici e una volta Bardotti mi ha detto: ma perché adesso scegli un avvocato, scegli un commercialista, non c'entra un tubo con te?
Infatti lui ti ha detto: se continui a scegliere questo tipo di uomini che fanno questa professione, tu praticamente soffrirai sempre. Ma
Ornella... infatti io dovevo mettermi, io sempre, dopo Bardotti io sono stato infelice, perché Bardotti è stato un grandissimo produttore, un uomo di un'intelligenza incredibile, un uomo curioso che lo trovavo la mattina che non era neanche a dormire, che scriveva cinese. Morto lui, non so, io pensavo che la vita fosse più tranquilla con un commercialista, non lo so, e invece è la noia. Cioè, un artista deve mettersi con un artista, magari litigano.
Credo,
ma, si
sì,
capiscono, ma si capiscono di più. Guarda, io vedo degli esempi.
Forse dura meno l'amore, ma in maniera
meno,
più intensa.
No, durano. E poi il linguaggio, di cosa racconto io?
Io ti avevo sentito una volta in un'intervista a Radio 2 a parlare di questo argomento. C'è un tempo in cui tu, in cui tanta gente pensava che tu fossi bisessuale. Mm-hmm. Quindi che tu avessi anche un'attrazione, chiamiamola, o una predisposizione per le donne anche. Poi tu hai chiarito questo aspetto e mi sembra che tu abbia...
No, ma io, è vero, io sono stata affascinata da una donna, e è vero, e mi piaceva il suo corpo, cioè non, ciò non toglie che sia etero, però può capitare di incontrare una persona che ti affascina talmente tanto, per cui va bene. No, non è che mi piacciono le donne, mi piacciono alcune donne, quella donna mi è piaciuta. Sì.
Molto. È una spiegazione molto bella, anche molto alta.
Anche una storia lunga, bella, sì.
La più segreta. Vorrei darti il primo istante della prima tentazione, la mia pelle senza sonno, primo sigillo strappato all'amore. Vorrei darti l'emozione dei miei occhi fissi a terra, quando il primo uomo disse: tu sei bella, sei bella, sei bella. Vorrei darti il sole, il grano del mio primo appuntamento, primo nome detto piano, e poi grido potrei darti il vino amaro del mio primo tradimento. Io che già morivo dentro, ma impazzita ridevo, ridevo. Vorrei darti mille errori che facevo e che pensavo, perché non ti conoscevo, ma ti amavo, ti amavo, ti amavo. E domani vorrei darti quel che non ho dato ancora, perché ancora sei tornato a ferire, a guarire, a morire con me.
Stare con te
è stata una pazzia.
Perché hai detto è stata?
Perché io non ho più uomini.
Perché?
Ma perché alla mia età sono stufa. È entrato uno nel letto. Era anche... Si rimetta le sue cose e torni a casa. Viene un'età in cui basta... Bisogna amare con la testa, ci mettiamo lì, no. Forse per gli uomini è diverso, non lo so, per certe donne è diverso, non per me. Non credo che a 83 anni non abbia questa smania di trombare, no? È un po' morta lei, la Fasalina, è morta. Non canta, canta più, non vuole più, non vuole più.
E se fosse un amore platonico?
Ah sì, quello per carità, quello benvenuto. Soprattutto se c'è un bel colloquio, si sta bene insieme. Questo non esclude le tenerezze, le carezze, i baci, queste cose sono importanti.
È uno di quei giorni in cui ti prende la malinconia che fino a sera non ti lascia.
Questa
mai.
È una canzone che becca subito perché tutti hanno avuto malinconia, anche i bambini di 10 anni.
Straordinaria.
Tristezza, per favore vai via, tanto tu in casa mia non entrerai mai. C'è tanta gente che ha bisogno di soffrire, che ogni giorno piange un po', invece Ornella vuole vivere e cantare e deve dirti di no. Tristezza, per favore vai via, non avere mania di abitare con me. Vorrei dipingere di rosso la mia stanza, appena parti lo farò. Al posto tuo ho già invitato la speranza e finalmente vivrò. Va, 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 va
Io poi ho una mia convinzione legata a te, che tu ti sia meritata, ma non fraintendere.
Ma guarda che sono una donna molto solare.
È una frase, certo, infatti ti sto dicendo che sono dell'avviso che tu sei quello che sei, anche perché, a differenza di altri, forse sembra un'eresia quella che dico, che a volte non se lo meritano il dolore può essere un trofeo, se lo sai far diventare luccicanza, un vantaggio, ecco, tu ti sei paradossalmente meritata anche il dolore.
No, nella canzone di Sanremo, che secondo me è un capolavoro,
bellissimo.
Dice, ho preso dolcezza da ogni dolore, ecco, io dal dolore mi sono addolcita, non mi sono incattivita. Se non conosci il dolore, vero?
Sì.
Ma non solo fisico, quello del cuore, dell'anima, dell'abbandono, di tante sofferenze che può procurare la vita, sono varie e tante, non capirai mai esattamente cos'è la felicità. È come dire, se non conosci il paradiso non puoi capire l'inferno e viceversa, come la notte e il giorno.
Cioè. Sono d'accordo, ma il dolore perché non ti soffochi, perché non ti annienti, come va affrontato? Secondo te tu come l'hai affrontato?
Ma io i più grandi dolori forse li ho vissuti quando ho avuto due grandi depressioni, no? Quando sono uscito dalla depressione però io ho capito tutto di me, io so tutto di me, non c'è niente che mi può stupire.
Cosa ti accadeva nei momenti di depressione? Non avevi voglia di alzarti?
Anno chiuso in casa al buio, perché tanto se accendevo la luce era buio. Allora ho preso un gatto, perché il gatto fa ron ron, non ha bisogno di essere curato.
Tanto se accendevi la luce era comunque
buio. Sì, era buio, sì. Cioè l'accendevo ma era buio. È durato un anno ma ne sono uscita bene.
E chi avevi vicino in quel momento?
Ma sai, quando uno è così depresso veramente non ha vicino nessuno. Perché è una malattia gravissima ma che non si vede. E quando non si vede la gente non capisce che cosa hai. E quindi è meglio stare da soli, perché sennò senti delle stupidaggini, tipo tu fai così per farti notare, ma sarà il contrario, faccio un mestiere di successo, mi faccio notare lì, non quando sto chiuso a casa, ma la gente dice un sacco di sciocchezze. Se tu hai un cancro, tutti sono lì a dire poverino, ma se tu hai una depressione...
Poi rischi anche di rompere le scatole.
Sì, sì, è meglio che stai zitto e non parli con nessuno, sì, meglio. Però dipende, mi diceva Cassano, difatti, voi artisti andate in depressione e ne uscite con del materiale addirittura creativo. Per un povero operaio che va in depressione guarisce, ma non è servito a niente, mentre a voi in fondo serve anche la depressione.
Ti rivolgi ancora in qualche modo alla medicina per questo?
Ah, per forza, la depressione si cura soltanto con i psicofarmaci. Poi se uno vuol fare analisi, quello è un percorso intellettuale per se stessi molto utile, ma la depressione si cura solo con gli psicofarmaci.
C'è stato un momento repentino in cui ti sei accorta che era entrata la luce in casa o c'è voluto del tempo?
Sì, con le cure si esce.
Piano piano ti sei accorta.
Io ho scritto un pezzo molto interessante sulla depressione, molto breve, ma preciso. Io dicevo, io so che c'è il mare, io so che c'è la luce, io so che c'è il sole, io so che può essere felice, quindi ne uscirò.
Quegli occhi tuoi cominceranno piano a guardare indietro un tempo già lontano, senza parlare e senza più recriminare su ciò che si poteva fare e che non è successo mai, ma qualche cosa rimane negli occhi tuoi. E il volto poi si scoprirà segnato da tante storie che nessuno ha raccontato, senza finale. Una commedia musicale di solitudini a Natale con chi non ti capiva mai. Ma c'è una luce speciale negli occhi tuoi. Tu cambierai, invecchierai, ma sarai sempre presente. Tu non ti consumerai con il corpo e con la mente. Tu mi sorriderai. Non finirà, non morirà quella ruga sul tuo viso. Un po' di più mi legherà. Un amore non è ucciso, un amore vivrà. Sul tuo viso un po' di più mi legherà. Un amore non è ucciso, un amore vivrà.
Ti brillano gli occhi quando senti parlare dei tuoi nipoti.
E beh, io ho due nipoti che adoro.
Ma io ti sto facendo un'altra domanda.
Perché mi brillano?
Perché ti brillano e ti brillano meno. Io so quanto tu ami Cristiano, sia ben chiaro, quanto tu ami tuo figlio, però e quando si parla di tuo figlio passa un'ombra come fosse quasi di, come posso dire, di...
Perché lui con la mamma assente ha sofferto. E vorrei chiudere qua l'episodio. Adoro mio figlio, darei la
lo
vita
so bene,
per lui.
Lo so bene.
Mi brillano gli occhi perché mio nipote è una specie di tsunami, no? Che è innamorato di questa ragazza fantastica, hanno già una casetta, sono lì, io li adoro. Poi mia nipote un giorno, che è molto più simile a me, come carattere, più interiorizzata, così. Com'ero, perché adesso parlo, lo straparlo, strapirlo anche. E preso la valigina e con l'aiuto della nonna ha
lei
preso le valigie e fugita.
È fuggita all'isola. È fuggita.
No, è andata in Nuova Zelanda.
Sì, sì, sì.
Da sola.
Ha fatto bene.
Tutte le sue amiche, che coraggio.
Ha fatto bene.
Così era un taglio.
Scusa, con quello che ha fatto la nonna a suo tempo.
Io la sono mandata qui. Figi, è andata alle Figi. E ci sono le sue foto con i neri, con i bambini, con le capre, zappa, i pomodori. Per me non torna più. Però, cosa torna a fare in questo paese? Cosa si viene a fare? Questo è un paese meraviglioso dove tutti vogliono andare via.
Lo so, lo so, lo so.
Ci sarà anche un motivo per cui vogliono andare via.
Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi, presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi, presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno. In quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Scusi, presidente, se arrivo all'imprudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi, presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere, al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Questo bel paese pieno di poesia ha tante pretese, ma nel nostro mondo occidentale è la periferia. Mi scusi presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, è anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi presidente, dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire, ma a parte il disfattismo noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini. Allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto, gli sbatto sulla faccia, cos'è il rinascimento? Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese forse è poco saggio, ha le idee confuse, ma se fossi nato in altri luoghi poteva andarmi peggio. Mi scusi presidente, ormai ne ho dette tante, c'è un'altra osservazione che credo sia importante. Rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno, ma forse abbiamo capito che il mondo è un teatrino. Mi scusi presidente, lo so che non gioite se il grido Italia Italia c'è solo alle partite, ma un po' per non morire o forse un po' per celia abbiamo fatto l'Europa, facciamo anche l'Italia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo, per fortuna purtroppo, per fortuna lo sono.
Bibbia.
Sì. Giuro sulla Bibbia di dire la verità. Allora, io ho conosciuto a un certo punto una chiesa evangelica.
Lo so, anni fa.
Gli evangelici sanno a memoria la Bibbia. I cattolici non l'hanno mai letta. Mai. Allora, la prima parte della Bibbia è la parte più dura, no? Perché Dio era... non perdonava... Ed è comunque, lo dico a tutti, ma leggetelo che è un romanzo stupendo, no?
È vero.
È un bellissimo, è una storia, leggi.
Ci sono parecchi uomini di grande cultura e di intelligenza che dicono che hanno.
E poi si passa a percorso. Gesù. Dio manda questo figlio a parlare d'amore, questa è la realtà. Gesù portava amore, si libera della sua divinità e soffre come un uomo.
Tu ormai
poi lo vedo che si inchina, io lo trovo sempre in situazioni che ha camminato tanto, per cui ha i piedi feriti, io glieli lecco e lui sente i suoi capelli su di me. Ma Gesù, io ho sempre pensato, anche quando, perché la fede va conosciuta, bisogna capire che cos'è. Io non è che vado tutte le domeniche in chiesa, purtroppo, perché non posso, perché sono stanca, così. Però penso spesso a Gesù, anche nei momenti di dolore. Dico, grazie Signore che mi hai fatto conoscere questo, grazie.
Tu hai detto anche, quindi lo pensi anche nei momenti di gioia, di felicità.
Sì, sì. Io lo ringrazio. Ma io ho sempre pensato, anche quando non avevo fede, Non si può non pensare che non ci sia qualcosa sopra di noi. Non si può pensare, è una forma di, come si dice, di presunzione.
Tu, in relazione alla morte, hai espresso un pensiero che ho trovato bellissimo. Tu hai detto: per me la morte è come il mare, perché ti porta lontano.
Via.
E tu hai detto: ti porta lontano all'infinito. Ornella, oltre a qualsiasi mare però ci sono delle isole, ci sono delle rive.
Ma non so niente di queste isole, non conosco. Non credo, sarà il mare che mi porta via. La verità è che voglio morire con i miei nipoti vicini e basta, tutto il resto non mi interessa. Con i miei nipoti, mio figlio, le persone care, come vuoi morire? Così, muori. Non bisogna aver paura troppo. Certo che quando arriva il momento, anche il Cardinal Martini, che era un genio secondo me, ha avuto paura, però...
Tu lo citi sempre, Cardinal Martini?
Sì.
Ti ha lasciato qualcosa addosso?
Non colosso, basta leggere i suoi libri. Ho molta fede, ma ho paura. Giusto. Come diceva il grande Mike, mi ricordo un nome, come si chiama, Edoardo De Filippo? L'inizio e la fine sono uguali per tutti, il romanzo può cambiare il centro.
Ti ringrazio perché di interviste ne hai fatte, ne farai tante, però ho avvertito il calore con cui
mi
hai risposto.
Sì, ma sai, ormai c'è una grande libertà in me. Io posso, ti ho detto, mi sento libera e mi brillano gli occhi perché... Non sono infelice, sono molto felice di quello che ho fatto nella mia vita, molto, perché non l'ha fatto nessuno, almeno nel mio paese. Come diceva Pino Daniele, ma adesso che ho fatto ancora? Vado avanti, faccio quello che posso.
Cosa vorresti fare ancora?
Non lo so, fammi pensare. Posso andare, per esempio, posso andare in Toscana in ginocchio e chiedere a Sting se vuole cantare con me.
Senza fine tu trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto. Senza fine tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Quanto voglio avere senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine.
Abbiamo trasmesso Un secolo fa, ricordi e personaggi del Novecento.
È intervenuta Ornella Vanoni.
Cielo, tu
senza fine.
La